Allora, ieri sera abbiamo lasciato Pietro e Gesù nel Cenacolo, abbiamo meditato sul dialogo che c'era tra Gesù e Pietro, sulla profezia, tutte cose che abbiamo meditato ieri. Da lì passiamo dal Cenacolo, andiamo alla casa del sommo sacerdote Caifa, ma un piccolo parentesi, che questo passaggio, prima che Gesù fa questo passaggio dal Cenacolo a Caifa, l'arresto passa dal Getsemani, dal momento della preghiera. E lì Pietro, sapete cosa fa? Dorme. Non soltanto lui, forma parte della comunità dei dormienti, quelli che sono molto vicini a Gesù in chiesa ma dormono, perché Gesù non dorme, Pietro non dorme soltanto nel Getsemani, ma dorme anche sul Tabor. Ogni volta che c'è una manifestazione particolare del Signore, Pietro dorme. E questo anche ha a che fare con la sua caduta, carissimi miei. Ma entriamo nella casa adesso del sommo sacerdote Caifa. Perché è lì che Pietro rinnega Gesù per 3 volte. È molto interessante, se guardiamo i 4 Vangeli, la cronologia non è la stessa. Ma non siamo qui per fare un studio a quel livello. Ma vorrei notare che cosa succede, secondo San Luca, nella casa del sommo sacerdote. Lì Gesù è deriso. Lì, in questa casa, la missione profetica di Gesù è messa a ridicolo. Infatti, lo dicono lì, lo bendearono anche loro e gli dicevano: fai il profeta, chi è che ti ha colpito? Ricordate che ieri abbiamo contemplato Gesù come il profeta proprio in questa casa. Adesso Gesù è negato come profeta. Lì in questa casa Gesù è bestemmiato, molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Ma sapete quello che ci ferisce di più? Che in questa serie di rifiuti, in questa cronologia, secondo San Luca, che accadono nella casa del sommo sacerdote, il primo, in primis, è Pietro. Nel Vangelo di Matteo e di Marco, per esempio, queste cose succedono nello stesso tempo. Quando Pietro nega Gesù, nello stesso tempo Gesù è sotto interrogazione con Caifa. Ma nel Vangelo di Luca quello succede dopo, non nello stesso tempo. Allora vediamo che la figura di Pietro, lui è il primo, proprio lui, il primo nella casa del sommo sacerdote, il primo in questa serie di rifiuti di Gesù. Soltanto per farvi vedere quanto serio questo momento nella casa del sommo sacerdote. E il primo è Pietro, lui che era il primo a dire: sarò io a venire a morire con te, prima dei soldati, prima dei giudei. È lui il primo a negare e rifiutare il Signore. Poi San Luca ci dice che Pietro ha seguito Gesù a distanza. Fermiamoci un po' su questo verbo: Pietro ha seguito Gesù. Il verbo greco usato in questo momento, akoluteo, significa seguire fisicamente una persona, è usato 90 volte nel Nuovo Testamento, ma la maggioranza delle volte usato questo verbo significa il discepolato. Allora in questo momento il San Luca usa questo verbo sì per indicare la distanza fisica che c'era tra Gesù e Pietro, lo seguiva da lontano, ma anche per vedere, per farci vedere che il discepolato di Pietro veramente è un discepolato a distanza. Sapete, oggi nel mondo tecnologico uno può fare gli studi a distanza, a distance, you know? Tutto online. Beh, con Pietro lui faceva questo prima, faceva il discepolato a distanza, era più avanzato di noi. Vediamo un po', ma contempliamo un po' più profondo cos'è veramente il discepolato, per vedere quale distanza Pietro ha preso in questo momento. Il discepolato, fratelli e sorelle, prima di ogni cosa è un dono gratuito del Signore. Noi siamo qui perché siamo discepoli di Gesù. Non è una scelta nostra per prima, è un dono che ci è stato fatto, è un dono gratuito, è una risposta all'amore di Dio. È Lui che ci dice: seguimi. In qualche volta, in qualche modo, noi abbiamo ascoltato questa voce del Signore, in qualche maniera nella nostra vita, che il Signore ci ha detto: seguitemi. Seguirlo è una risposta al suo amore. Quando Gesù una volta chiama quel giovane ricco, il Vangelo di Marco dice che Gesù ha fatto due cose: lo ha guardato e lo ha amato nello stesso momento. Questa è la chiamata del discepolato: ci ha visto e ci ha amati. Allora ogni risposta come discepoli che noi facciamo è sempre una risposta all'amore di Dio per noi. Se rifiutiamo il discepolato, rifiutiamo l'amore. Pietro sta prendendo una distanza dall'amore di Gesù per lui. Il discepolato non è soltanto una risposta all'amore, è una dedicazione esistenziale, personale, interiore alla persona di Gesù. Non ci chiede soltanto di seguirlo il Signore, ma che noi doniamo la nostra vita completamente a Lui, in tal modo che non entra nessuno tra noi e Lui. Infatti in Matteo 10:37 ci dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o figlia più di me non è degno di me. Che cosa pensate di questo? Perché non è facile. Sapete, Gesù non vuole essere il primo nella nostra vita. No, 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 no. Quello non significa essere discepoli. Se metti Gesù al primo posto, non è il discepolato cristiano. Gesù, soltanto Lui, non è il primo in una lista. Dio non è il primo in una serie di lista nella nostra vita. Lui soltanto, ma tutto in Lui. Capite questo? Soltanto Lui è il centro di tutto. Sapete, il peccato, il greco, è hamartia. Hamartia significa quando uno manca la meta. Dio è tutto per noi, ma poi tutto in Lui. Se il Signore è tutto per me, poi sì. Infatti quando uno celebra il matrimonio cristiano, non so quale espressione usate da voi qui in Italia, ma a noi a Malta diciamo: si è sposato in chiesa. Usate la stessa espressione, ma sarebbe meglio dire: si è sposato nel Signore, perché ci mettiamo tutto Gesù che è al centro di tutto e noi viviamo tutto in Lui, il matrimonio in Lui, la famiglia in Lui, ogni relazione in Lui, le vacanze in Lui, momenti di ricreazione in Lui, lo studio in Lui. Questa è la categoria essenziale di San Paolo. La frase che Paolo usa di più per la nostra relazione con Cristo è "in Cristo" in greco, significa in Gesù, come noi preghiamo anche nella liturgia: per Cristo, con Cristo, in Cristo. Questa è l'esistenza cristiana, questo è il battesimo, essere immersi completamente in Dio. Dio è soltanto Lui, poi viviamo tutto in Lui: la gioia, la speranza, la sofferenza, l'amore, tutto in Lui. Non c'è un singolo aspetto della nostra vita che non c'entra nel discepolato, perché il Signore vuole che noi viviamo con Lui tutto, ma non è il primo in una lista. E Dio, come può essere uno in una fila? È tutto per noi, fratelli e sorelle. E questo è un aspetto del discepolato che noi abbiamo tanto bisogno di riscoprire, tutti noi, anche noi sacerdoti. Sapete, la mia chiamata fondamentale non è di essere un sacerdote, neanche di essere un frate. Come voi, la vostra chiamata primaria, fondamentale, non è il matrimonio, anche se siete sposati, è il battesimo, che ci apparteniamo completamente a Lui. Questo è fondamentale, questo che diceva cristiani. È lì che troviamo tutta la nostra gioia e ragione di esistenza. Gesù è tutto, come San Francesco. Diceva Tommaso di Celano: Gesù era la sua bocca, in tutte le sue membra, di tutto il suo corpo. Gesù era tutto per lui. Non il creato, il creato l'ha vissuto in Dio, ma Dio è tutto. Questo significa essere veramente discepoli. È un cammino, giorno dopo giorno, fratelli e sorelle. Significa anche, come discepoli, partecipare alla sofferenza di Cristo. Non ci piace sempre questo discorso. Ma se tu ami qualcuno, se tu ti dedichi, ti dai totalmente alla persona che ami, allora partecipi in tutta la sua vita. Gesù, infatti, nel Vangelo di Giovanni 12:26 ci dice: se uno mi vuole seguire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Sì, sarà nel seno del Padre, in paradiso saremo lì con Lui, ma quando sulla croce dobbiamo essere anche lì con Lui, fratelli e sorelle. Essere discepoli di Gesù significa negare noi stessi, non negare Dio. Pietro doveva negare se stesso e non il Maestro. Questa è una condizione che Gesù ci ha detto nel Vangelo di Luca 9:23-24. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. È lo stesso verbo in greco che è usato per le negazioni di Gesù. Lo stesso verbo identico. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce giorno, ogni giorno mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Che cosa significa rinnegare noi stessi? Rinnegare alla gioia che c'è in questo mondo? No! Rinnegare la bellezza che c'è nel mondo? No! Rinnegare alla felicità? No! Significa rinnegare il nostro egoismo. Questo cosa significa? Paolo parla tanto della lettera dei Galati e lettera ai Romani su questo, che noi dobbiamo crocifiggere il nostro io, dobbiamo morire al nostro io, a tutto l'egoismo che c'è in me. O io vivo o Cristo vive in me. Paolo è molto radicale, questo è il discepolato. Non sono più che io vivo, ma Cristo che vive in me. Devo morire a me stesso, alla mia superbia, alla mia invidia, alla mia gelosia, alla mia pigrizia, a tutto quello che è negativo in me, che non è Dio, che non è amore, che non è pace, che non è gioia. Il problema più grande che noi abbiamo nel mondo siamo noi stessi. Se lasci che il Signore ti libera da se stesso, sarai la persona più felice, più gioiosa che esiste in questo mondo. Noi siamo il più grande problema. E quando Gesù ci chiede di rinnegare noi stessi, non per creare qualche complesso psicologico in noi, noi, perché la superbia, la mancanza d'amore, tutte queste cose non ci fanno liberi ad amare, non ci lasciano liberi a fare quello che vogliamo fare in verità nella vita, a fare la volontà di Dio, a vivere in piena gioia. È per questo che il Signore ci chiede di morire a noi stessi. Questo è il cammino del discepolo. Allora vedete, San Luca usa questo verbo per fare un contrasto tra la vera sequela di Cristo, come Gesù ce la chiede nel Vangelo, e quello che Pietro sta facendo in questo momento. Ha seguito Gesù, ma con questa distanza. Il suo discepolato è un po' online, a distanza, Pietro. Ma che cosa significa anche seguire il Signore a distanza? Distanza da chi? Soltanto dall'ideale come essere discepoli? Sì, ma c'è qualcos'altro. Distanti dalla grazia di Dio. Tante volte noi vogliamo fare il bene, quello che il Signore ci chiede di fare nel Vangelo, come vivere la vita cristiana, di essere Suoi discepoli, ma cerchiamo di farlo nella nostra propria forza, non nella potenza dello Spirito Santo, non nella grazia di Dio. Mettetela bene in testa che ogni cosa che Gesù ci chiede non è così che noi la facciamo, ma per lasciarlo farla in noi. Allora non dite mai quanto è difficile o impossibile, perché quando ragioniamo così mettiamo noi al centro di tutto. Io riesco, io non riesco. Ogni cosa che Gesù ti dice nel Vangelo, perché Lui vuole viverla in noi. Questo è il cristianesimo, carissimi miei. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Altrimenti facciamo del Vangelo una legge. E come diceva San Tommaso d'Aquino, il Vangelo senza lo Spirito Santo è una lettera che uccide. Anche il Vangelo può essere una lettera morta nella nostra vita. Questa è la distanza che Pietro ha preso. Sapete, Pietro, quando ha incontrato Gesù e ha fatto quella grande pesca, ha detto: allontanami da me, Signore, sono peccatore. Ma quando Gesù gli ha fatto questa profezia, non si riconosce come peccatore. No, io con te vengo a morire, Signore. Proprio tutto nella sua forza. Senza la grazia di Dio. Voleva essere un discepolo, ma senza la potenza di Dio. Questo è un grande guai che abbiamo anche nella Chiesa. Che tante volte vogliamo essere discepoli di Gesù, quelli che vogliono essere, che accettano questa chiamata. Ma se come Pentecoste non esiste. Che cosa significa Pentecoste per voi? Sapete, anche se la Pasqua è la festa più grande della Chiesa, la Pasqua è indirizzata per la Pentecoste. Il Natale è Dio con noi, la Pasqua è Dio per noi, Pentecoste è Dio in noi. Questo è l'apice di tutto il mistero cristiano. Se Gesù è morto e risorto, ma rimane fuori di me, che cambia a me? Niente. Soltanto quando entra a me che cambia qualcosa. Il mistero di Pentecoste è l'aspetto più importante della nostra fede. Tante volte almeno che ne parliamo. Ma senza questa grazia che lo Spirito agisce in noi, non possiamo. Prendiamo una distanza della grazia di Dio. Cerchiamo di fare il bene, ma la nostra potenza, non nella potenza dello Spirito Santo. Questo che Pietro ha fatto. Tante volte noi in quali momenti prendiamo distanza in questo cammino come discepoli? Pietro, c'era un aspetto particolare quando ha cominciato a prendere distanza da Gesù. Sapete quando? Quando Gesù ha parlato della sua morte. Il momento che Gesù ha parlato della sua morte, Pietro immediatamente prende distanza da Gesù. Matteo 16, 21, 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. In quel momento Pietro ha cominciato a prendere distanza da Gesù. Io voglio Gesù nella mia vita, ma non voglio tanto il Gesù della croce, voglio il Gesù dei miracoli, voglio il Gesù che fa sempre dei guarigioni. Voglio Gesù che ci libera sempre, voglio Gesù che fa sempre i miracoli, i prodigi, gli esorcismi. Ma il Gesù che mi chiede di seguirlo con la croce, è quel Gesù. Io prendo distanza da Lui e ho vicinanza all'altro Gesù, questo è lo stesso Gesù, fratelli e sorelle. Ma tante volte quando il Signore ci avvicina con il mistero della croce nella nostra vita, cominciamo a prendere distanza. Ascoltate un po' Pietro. Come cambia mentalità dopo la Pentecoste, come un pastore della Chiesa. Nella sua prima lettera, capitolo 4, 12-19, Pietro scrive: carissimi, ma ascoltate quello che Pietro dice alla luce che quello che lui ha fatto in questo momento, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scappiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura di cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegratevi ed esultate. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo. perché lo Spirito della gloria, che è lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicidia o ladro, malfattore o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca per questo nome, anzi dia gloria a Dio. Esattamente quello che ha fatto lui. Non ha fatto niente. Dopo Pentecoste sì, poteva fare questo Pietro, ma prima no. E anche noi possiamo avere questo atteggiamento. Ma Pietro ci invita, se noi stiamo vivendo il nostro discepolato, fratello e sorelle, nella potenza dello Spirito dobbiamo trovare anche la gioia nella persecuzione e non prendere distanza da Gesù nei momenti difficili della vita cristiana. Sapete, forse noi qui in Europa non è che soffriamo il martirio rosso, dicono, quando ci uccidono. Io ho vissuto un po' vicino, molto vicino, alcune chiese perseguitate e ho imparato tanto da loro, mi hanno insegnato tanto. Una volta, ricordo, ero in Egitto durante la rivoluzione, ricordate, c'era la rivoluzione in Egitto? In quel periodo, è durata un po' di anni, ho visitato ogni anno l'Egitto a predicare lì e ricordo bene, durante l'apice della rivoluzione, ero invitato in una chiesa dei cristiani, persone cristiani cattolici e cristiani copti, ortodossi. E prima che sono entrato, la guardia mi ha detto: padre, io ti do garanzia che entri vivo, non che esci vivo. Io mi sono fermato. Cosa fai? Ti dicono così. Che cosa fai? Sono le guardie a dirti questo. A fin dei conti sono entrato, ma sapete perché? Perché ho visto i fedeli cristiani entrare. In quel momento, vi assicuro, non erano le pecore a seguire il pastore, era il pastore a seguire le pecore. La Chiesa perseguitata mi ha insegnato tanto. Noi non viviamo quelle realtà, ma forse noi abbiamo un po' di martirio bianco nella nostra vita. Ti prendono un po' in giro perché metti una croce, perché fai il segno della croce in pubblico, perché hai un'immaginetta sacra, una croce, forse immagine della Madonna al luogo di lavoro, forse ti escludono da una promozione al luogo di lavoro perché sanno i tuoi valori, allora non ti danno la promozione che dovevi avere perché è soltanto un atto di giustizia, ma ti escludono. Forse in qualche altro momento ti fanno, questa è una realtà nuova che io trovo andando in giro, che quando fai il bene come cristiano ti fanno sentire il colpa se come tu stai facendo il male. Ma le cose stanno cambiando, è vero questo, non per piangere sulla nostra vita, ma è vero così. Alcuni ti fanno sentire, tu sai che stai facendo il bene, stai vivendo il Vangelo, sei nella verità, e ti fanno sentire in colpa per quello che stai facendo, a tal punto che alcuni si domandano: ma io sto facendo la cosa giusta, sì o no? Sì che stai facendo la cosa giusta, perché mi fanno sentire colpa. Questa è una nuova anche forma di una persecuzione, fratelli e sorelle. E questa è la circostanza quando anche noi possiamo prendere un po' di distanza da Gesù. Sai, Signore, io ti amo, vado a messa, sì, faccio la comunione, la confessione, la preghiera, ma tutto in un modo privato, come ha fatto Pietro. Pietro in privato, nel cenacolo, ha fatto una grande professione: io muoro con te. Ma la vita pubblica è un'altra cosa. Pietro accetta Gesù nel privato e lo rinnega nel pubblico. Sapete che la nostra società contemporanea europea ci spinge a questo, che la vostra fede cristiana tenetela, ma nel vostro privato. Nel pubblico niente, anche i segni della croce se bisogna li togliamo. Cioè viviamo questa realtà e noi possiamo cadere in questa tentazione, fratelli e sorelle. Possiamo fare come ha fatto Pietro, di prendere distanza, rimaniamo discepoli ma a distanza, et distance. Possiamo fare questo, quello che ha fatto Pietro lo possiamo fare veramente noi nelle nostre circostanze. Dobbiamo essere molto attenti, secondo San Francesco, Noi in modo particolare, noi maltesi italiani siamo più vicini, con i siciliani un po' di più. Noi come voi e voi come noi abbiamo questa cultura di celebrare i nostri santi. Noi amiamo i santi, vero? Voi amate Padre Pio, San Francesco qui in modo particolare. Ma ascoltate un po' che cosa dice San Francesco a proposito di questo, anche nel contesto di cui stiamo parlando stasera. Nelle sue ammonizioni, numero 7, queste sono esortazioni che Francesco dava ai frati. Francesco dice: guardiamo con attenzione, fratelli tutti, da qui viene anche il nome dell'enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti. Il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce. Le pecore del Signore l'hanno seguito nella tribolazione e nella persecuzione, nella vergogna e nella fame, nell'infermità e nella tentazione e in altre simili cose, e per questo hanno ricevuto dal Signore la vita eterna. Perciò, e questo è il punto, è grande vergogna per noi, servi di Dio, che i santi hanno compiuto le opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il loro solo raccontarle. Perché sapete quanto Padre Pio ha sofferto? Sapete San Francesco quando era calunniato? E ci vantiamo nella storia dei santi, ma noi limitiamo questo. Sapete, la Chiesa cita dei santi come intercessori, ma anche per imitarli. Non per imitare la loro sofferenza, perché ognuno è unico, ma imitare il loro abbandono a Dio nelle loro sofferenze. Come si sono abbandonati, fidati completamente in Gesù, in Dio Padre, nella potenza dello Spirito, nella loro persecuzione. Avete mai chiesto a qualche santo di aiutarvi a portare la croce? Hello? Perché avete mai fatto un pellegrinaggio per chiedere questa grazia? Io penso che dobbiamo fare, sapete, perché è parte del Vangelo portare la croce, altrimenti prendiamo un'altra strada, il discepolato a distanza. E più che il tempo che passa, dobbiamo avere più la potenza dello Spirito Santo per essere discepoli autentici del Signore nei momenti difficili, nella vita, nella società, nella famiglia. Chiedete questa grazia, fratelli e sorelle, non facciamo come Pietro. Mai in questo momento Pietro ha chiesto a Gesù di aiutarlo. Rileggete tutto il testo. In nessun momento Pietro aveva questa fiducia piena in sé, con il suo entusiasmo, ma mai chiede l'aiuto, neanche nel Getsemani. Lui dorme e Gesù va a risvegliarlo. Preghi Pietro, ma lui dorme. Nel momento della tribolazione, per essere discepoli nel pubblico, dobbiamo pregare in privato. Chi non prega non può essere un discepolo di Dio nella vita pubblica, sarà un discepolo a distanza, come alcuni scelgono di essere discepoli a distanza, ma non discepoli radicali. E questo non per dire tu sei a distanza, io sono radicale, no, ha soltanto a che fare come rispondere all'amore. Io rispondo all'amore di Dio a distanza o con una donazione totale a Lui, come Lui si è donato per me sulla croce. Poi vediamo in questa casa, Pietro è nella casa, è il primo in questa serie di rifiuti, come discepolo, discepolo distante. Ma Pietro fa qualcos'altro in questa casa. Pietro cambia comunità. Pietro cambia il gruppo. Il Vangelo dice che era con loro, ma non ci dice esattamente chi erano, il Vangelo di Luca. Ma se leggiamo bene il contesto, Luca 22:54, dopo averlo catturato, lo condussero e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Allora erano probabilmente quelli che avevano catturato Gesù. Nel versetto 63 Luca dice gli uomini che avevano in custodia Gesù. Ma sapete chi era il capo, secondo gli Atti degli Apostoli, di questo piccolo gruppo che ha catturato Gesù? Sapete chi era? Giuda. Atti 1:16. Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Sapete il Vangelo di Luca, le Atti, la stessa teologia. Pietro entra nella comunità di Giuda, che era la guida di quelli che hanno arrestato Gesù. Ma c'è qualcosa di più. Sapete chi era la guida di Giuda a questo momento? Lo sapete, oh? L'ha detto Gesù. Luca 22, 3 e 4. Allora Satana entrò in Giuda, detto l'Iscariota, che era uno dei dodici. Ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo da loro. Pietro entra nella comunità di Giuda possessato dal diavolo, il circo sotto il diavolo. E vedete quello che Gesù ha detto ieri a Giuda, che Satana veramente ti mette alla prova. Ma sapete, quando tu prendi una distanza nel tuo discepolato, non sai dove puoi finire. Pensate che questo Pietro faceva questo consciamento in un modo conscio? No. Ci sono delle circostanze nella vita in cui tu ti trovi. Sapete, nella vita, nello spirito, nel nostro discepolato, come cristiani, lo status quo non esiste. O fai un passo avanti o fai indietro, ma non rimani dove sei. Quella è un'altra illusione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere liberati dalle nostre illusioni, anche le illusioni spirituali. Se non fai un passo avanti, lo fai indietro. Lo status quo non esiste. Lo diciamo insieme? Lo status quo non esiste. Mettetela bene in testa, fratelli e sorelle. O se vai avanti o vai dietro. Quello che succede a Pietro. Lentamente, forse anche nel suo entusiasmo, prende le distanza, entra nel gruppo guidato da Giuda, posseduto da Satana. Quello che il diavolo vuole fare è creare la sua comunità, la sua piccola comunità, piena di inganni, piena di inganni. Ma sapete che anche in questa comunità Gesù supera tutto. Sapete che in questa comunità, piccola comunità, c'è un segno della misericordia di Gesù. Sapete chi è il segno della misericordia? Ricordate che quando nel Vangelo di Luca, questa si trova soltanto nel Vangelo di Luca, quando hanno arrestato Gesù, è successo qualcosa di particolare con il servo del sommo sacerdote. Ricordate? Luca 22, 50, 51. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate, basta così!» E toccandogli l'orecchio lo guarì. Un atto di misericordia fino alla fine. L'ultima guarigione fisica che Gesù fa nel Vangelo di Luca, il Vangelo della misericordia, al servo del sommo sacerdote guidato da Giuda che era contro di lui. Allora anche all'interno di questa piccola comunità guidata da Giuda, Gesù lascia il suo segno. Gesù ha sempre l'ultima parola e fra poco lascerà un altro segno della misericordia. Sarà Pietro stesso in questa comunità. Poi vediamo un po' la posizione di Pietro in questa casa. Sapete, tutti i dettagli sono belli nel Vangelo, tutti. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile. Allora c'era il fuoco e poi si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Allora, Pietro era seduto attorno al fuoco. Vi ricorda un'altra scena questa? Sicuramente alcuni di voi forse avete già, vi siete ricordati quando Gesù, dopo la resurrezione, ha acceso il fuoco, preparato un po' di breakfast, ha dialogato con Pietro, lì Pietro mi ami, mi ami, mi ami. Ma io voglio portarvi un'altra scena, che è molto sottile per individuarla questa. Dove Pietro è seduto attorno al fuoco. Sapete qual è? È Pentecoste. Ascoltate un po' che cosa dice l'autore. Atti 2, 2 a 4. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Appareva loro lingue due come di fuoco che si divendevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Luca dice negli Atti che lo Spirito Santo in questa forma è entrato nella casa dove stavano. È molto interessante notare che questo verbo in greco, katemē, ha due sensi. Può significare la casa dove abitavano, ma significa anche dove sedevano. Infatti, recenti traduzioni della Bibbia nella lingua inglese dicono dove sedevano, where they were sitting in English, not where they were saying, no, non dove stavano, ma dove sedevano. Infatti, se vedete alcune delle icone di Pentecoste, vedete gli apostoli seduti per questo. E il fuoco attorno cui Pietro siede adesso è il fuoco dello Spirito Santo. Allora vedete anche questo momento che è così debole per Pietro, già prefigura quello che accadrà più tardi. Pietro sederà nel cenacolo, non attorno alla comunità di Giuda, ma attorno alla comunità di Gesù, non attorno a questo fuoco, ma al fuoco dello Spirito Santo. Allora, anche se questo è il momento forse più basso nella vita di Pietro, ma già possiamo vedere che il Signore può cambiare completamente la nostra storia, nella nostra vita. Riflettiamo adesso intorno a questo fuoco le tre negazioni che Pietro fa. Noi diciamo, Gesù ha detto a Pietro che prima che il gallo canta tu mi avrai negato tre volte, ma se leggiamo attentamente la triplica negazione di Pietro, vediamo che in ogni rinnegamento di Pietro c'è qualcosa di particolare. Non semplicemente nega Gesù per tre volte, ma in ognuna c'è qualcosa di specifico e di particolare. Cominciamo con la prima. Questa ragazza ha confrontato Pietro con queste parole: anche questi era con lui. Questa era l'accusa. Tu eri con Gesù. Tu eri con lui. E Pietro dice: oh donna, non lo conosco. Questa espressione nel contesto giudaico, non lo conosco, è un'espressione molto forte. Gli ebrei li usavano questa espressione come una formula di divieto a quelli che erano cacciati via dalla sinagoga. Noi non vi conoscono più, non avete niente di più a che fare con noi. Nel contesto ebraico Pietro diceva questo in poche parole: io non ho niente a che fare con questo Gesù di Nazareth. Perché era così grave questa negazione? In questo momento Pietro, e ve lo spiego come, Pietro ha negato non soltanto Gesù, ma ha negato la sua vocazione. Perché? Perché nel Vangelo di Marco, capitolo 3, 13-15, Gesù ha chiamato gli apostoli, salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui, ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui. E poi per mandarli a predicare e scacciare i demoni. Allora, di essere con Gesù, per Pietro, era la sua vocazione. Per approfondire un po' di più questo, soltanto per gustare anche il Vangelo, San Marco usa due verbi quando parla di una chiamata. Per esempio, quando chiama gli apostoli che sono lì vicino al mare, usa il verbo kalein. In questo momento, quando dice li chiamò, non usa il verbo kalein, ma proskalein, che significa chiamare per una missione, chiamare qualcuno per fare qualcosa. È molto interessante che nello stesso verbo della chiamata c'è la missione. Allora, essere con Gesù, non essere con lui per poi andare a predicare, essere con lui era la missione. Questo per noi frati è molto importante, fratelli, eh? Essere con Gesù è la missione in se stessa, non è un'intimità con Dio per evangelizzare, ma essere con Lui, la vita di preghiera, la vita di intimità, quando Pietro dice, lui, la donna dice, tu eri con lui, lui dice no. In questo momento nega non soltanto la persona di Gesù, ma nega la sua propria vocazione. Sapete quanto anche noi possiamo fare questo? Noi possiamo negare la nostra vocazione primaria, tutti noi, essere di Lui, vivere con Lui il nostro battesimo. In Europa viviamo questa negazione in un modo molto silenzioso, aperto. Non vogliamo essere più con Lui anche a livello politico, a livello culturale, a livello legale. Viviamo in questa cultura che Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica per l'Europa, e vale la pena rileggerla, Ecclesia in Europa, nel paragrafo 9 lui diceva: la cultura europea dà l'impressione di una apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio che vive come se Dio non esistesse. Viviamo siccome non siamo più con Gesù nella nostra vita. Ma quelli non soltanto per quelli che hanno lasciato la Chiesa e non credono più, può essere anche nella nostra vita. Anche in conventi, in monasteri, può succedere questo. Sapete che Gesù e Pietro in questo momento sono nella stessa casa? Noi possiamo abitare nella stessa casa, anche nelle fraternità, nei conventi, nei monasteri, nella stessa casa dove c'è la presenza eucaristica di Cristo, ma nella stessa casa dove è presente che Gesù viene rinnegato. Nella stessa casa Pietro dice io non sono più con Lui. Nella stessa casa dove giù Gesù è presente che Pietro lo nega. Quando noi viviamo così, se come Dio non esiste, sapete cosa succede? Facciamo di noi di un Dio che vive, se come Dio non esiste, fa di Lui stesso un Dio. E quando noi ci presentiamo come dei, sapete cosa succede poi? Non guardiamo più agli altri come Dio li vede, ma creiamo gli altri alla nostra immagine. Se io penso che sono Dio, anche se non lo dico, io non ti lascio nella tua libertà. Io voglio crearti nella mia immagine, ti manipolo. Voglio che tu fai esattamente quello che faccio io. Questa è una grande tentazione del matrimonio e dei genitori. Chi vuole i figli come fotocopia sua, vuole crearli nella sua propria immagine. I sacerdoti, i presbiteri che creano i cristiani nella loro immagine, mettono loro stessi come dei. Chi vive se come Dio non esiste, inconsciamente o consciamente, volendosi o no, mette se stesso come Dio e comincia a manipolare l'altro. Lontano da Dio, siamo lontani dai fratelli, lontano dagli altri. E questo ci porta alla seconda negazione di Pietro. Poco dopo un altro lo divide e lo disse, anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose, oh uomo, non lo sono. Vedete, anche se noi diciamo, Gesù stesso ha detto, mi avrai rinnegato 3 volte, la prima nega che era con Gesù la sua vocazione, in secondo momento non nega Gesù, non c'è neanche un riferimento a Gesù nella seconda negazione, neanche c'è un riferimento. L'accusa era, sei uno di loro, sei uno di questa comunità, uno di quelli che sono attorno a Gesù, sei un membro della Chiesa. E Pietro dice, io non lo sono. Pietro non ha negato soltanto Gesù, ha negato anche la Chiesa, fratelli e sorelle. Io non lo sono. Sapete che noi viviamo anche in un contesto un po' particolare su questo. Alcuni forse dicono, è un detto antico, ma ricorre. Gesù sì, Chiesa no. Conoscete queste persone? Sicuramente le conoscete. Alcuni non vogliono niente a che fare con la Chiesa. Io non sono più uno di loro. Abbiamo bisogno di riascoltare un po' quello che l'angelo ha detto a San Giuseppe di Maria e invece di Maria mettiamo il nome Chiesa, come diceva San Ambrogio, che Maria è un tipo della Chiesa. In Matteo 1, 20, 21, l'angelo dice a Giuseppe: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria. Ci dice stasera: non temere di prendere con voi la Chiesa, tua sposa, vostra madre. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. La Chiesa, quando noi accettiamo che siamo membri di questa Chiesa, lì possiamo sperimentare quello che lo Spirito Santo fa nella Chiesa. San Ippolito diceva che la Chiesa è il luogo dove lo Spirito Santo fiorisce. La Chiesa è il luogo dove noi possiamo ascoltare la parola, è la comunità dove possiamo vivere l'amore, è la comunità che ci fa vedere la persona di Gesù, è la comunità in cui noi ci riviviamo di nuovo con la grazia del battesimo. Alcuni possono dire: ma in questa chiesa oggigiorno, se accendi, vedi il giornale o qualche non so che cosa fai su internet, ascolti più degli scandali della chiesa. Allora alcuni scelgono di lasciare la chiesa per gli scandali che ci sono da alcuni di uomini, donne della chiesa, possono essere frati, vescovi, sacerdoti, suore o laici impegnati o persone famose. E sì, questo ferisce tante il mondo di oggi. Gli scandali che abbiamo nella Chiesa oggi feriscono tanto i veri cristiani, feriscono quelli che, come Gesù ha fatto secondo San Paolo nella lettera agli Efesini, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la sua vita per la Chiesa. Alcuni si hanno dato la loro vita per la Chiesa di Dio e sono feriti quando vedono gli scandali nella Chiesa. Vi propongo, se forse qualcuno di voi in questo momento o quando ora ascolterà anche la catechesi online sta passando questa trauma o ha questa ferita, forse hai subito uno scandalo che tocca veramente la tua famiglia direttamente da qualcuno in chiesa, ascoltate quello che anni fa, ma ancora valido, ha scritto un italiano di nome Carlo Carletto. Sicuramente alcuni di voi avete sentito di questo uomo, è sepolto a Spello adesso, vicino al nostro convento dei Cappuccini. Sono stato sulla sua tomba quando sono stato dai nostri fratelli. In un momento lui scrive una lettera alla Chiesa. Ascoltate attentamente le sue emozioni più che le sue parole. Quanto sei contestabile, Chiesa! Eppure quanto ti amo. Quanto mi hai fatto soffrire. Eppure quanto a te devo. Vorrei vederti distrutta. Eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali. Eppure mi hai fatto capire la santità. Nulla ho visto nel mondo di più oscurantista, più compromesso, più falso, e nulla ho toccato di più puro, di più generoso e di più bello. Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia la porta della mia anima, e quante volte ho pregato di poter morire tra le tue braccia sicure. E poi dove andrei? A costruirmi un'altra? Ma non potrò costruirla se con gli stessi difetti, perché sono miei che porto dentro, e se la costruirò sarà la mia chiesa, non quella di Cristo. Bello, eh? Qualcuno che ha potuto toccare, sì, anche gli scandali nella chiesa, ma qualcuno che poteva vedere la chiesa come Dio la vede, che è il corpo, anche se ferito, di Cristo. Oggi abbiamo bisogno di chiedere anche questa grazia, altrimenti facciamo anche noi come Pietro, fratelli e sorelle. E nessuno di noi qui, me compreso, può essere così sicuro di se stesso che un giorno non lascerà la comunità cristiana. Nessuno di noi. Nessuno. E non ci scandalizziamo di quelli che lo fanno. Perché l'indomani questo lo puoi fare tu. Lo posso farlo io. Ma se chiediamo la grazia dello Spirito, anche in questo contesto in cui la Chiesa sta vivendo. Sì, dappertutto. Io viaggio in vari paesi. E dappertutto incontri questi scandali di pedofilia, abusi di potere, scandali di denaro, perché l'uomo è così. E la Chiesa è fatta di peccatori in un cammino di santità. Ma se viviamo nello Spirito di Dio, se non siamo discepoli a distanza, anche quando qualcuno ti prende in giro e ti dice: ma tu continui ad andare alla messa? Perché non fai? Vedi che cosa fanno i preti? Tu continui a ricevere la comunione da loro? Anche quando gli dicono queste parole. Sì, viene un po' questa tentazione, non sappiamo sempre che cosa rispondiamo. Ma questo è il nostro momento, fratelli e sorelle, anche voi che venite qui a una chiesa dei frati francescani cappuccini. Perché in questo contesto anche simile, in quel tempo di San Francesco, Francesco è stato chiamato: vai e ripari la mia chiesa. E di Gesù stesso che ha detto che la chiesa aveva bisogno di un rinnovamento. Era il primo a dirlo Francesco. Francesco non aveva caputo, ma Gesù aveva capito che la chiesa aveva bisogno di essere rinnovata. E Francesco la rinnova semplicemente a vivere il Vangelo. Non tanto con le sue prediche, ma con il suo stile di vita, vivendo il Vangelo. Questa è la nostra regola, anche voi che siete forse terziari, membri dell'OFS. La nostra vita regola, non soltanto regola, ma vita regola, vivere il Vangelo. E il Vangelo non è un libro, il Vangelo è una persona, e vivere Gesù. E l'intimità, Francesco ha restaurato la Chiesa tramite la sua intimità con Cristo, non tramite qualche progetto, neanche la vita francescana in se stessa. È per questo che lui ha riformato la Chiesa del crocifisso, quando lui stesso è diventato un crocifisso vivo. Io immagino questo, che Gesù era così pieno, non è come è successo questo, soltanto questa è un po' la mia immaginazione, che Francesco era così pieno di Gesù, che Gesù è uscito da lui, e quando è uscito da lui ha lasciato queste stimmate. Le stimmate non sono entrate da fuori a Francesco, ma erano già lì. E quando era così pieno di Cristo, Cristo è uscito da lui, lasciato le stimmate. È così che noi possiamo rinnovare la Chiesa. Se noi siamo pieni della persona di Gesù nella nostra vita, ognuno di voi a casa, al lavoro, nella vostra chiamata, vocazione, Gesù vuole uscire, non vuole entrare, perché già abita a noi, già vuole uscire, e da te esce come padre, da te come madre, da te come figlio, da me come frate, dall'altro come sacerdote, dall'altro come vescovo, dall'altro come papa, altro come una persona semplice. Ma lui vuole uscire, e lui tra l'intimità che rinnova la Chiesa. E noi possiamo dire: sì, sono uno di loro, perché anche in essi c'è Gesù Cristo, anche in essi c'è il Gesù che vive in me, che vive nello Spirito, riconosce quello che c'è nell'altro, è Dio che riconosce Dio. Ma rinnegare la Chiesa, la comunità, per noi potrebbe avere un altro significato, in modo particolare per voi sposati. Può significare anche rinnegare la propria famiglia. La famiglia per noi non è una realtà sociologica. La famiglia per noi è la Chiesa domestica. Ascoltate che cosa dice San Paolo nella sua prima lettera a Timoteo 5,8. Ascoltate bene. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggio di un infedele. Volete riascoltarla questa? Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari amari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. E sta parlando ai cristiani. Non sono più uno di loro se io rinnego la mia famiglia, come rinnegarla? Lo stesso verbo usato qui, quello che Gesù, che è usato per Pietro, che ha rinnegato Gesù. Se io non amo la mia famiglia, sono peggio di un non credente, sta dicendo Paolo qui. E cosa significa avere cura dei nostri cari? Amare in un modo cristiano la nostra propria famiglia. Non so come voi definite l'amore. Per me l'espressione più bella della definizione dell'amore fra di noi è quello che dice Paolo nella lettera ai Galati 6:2, quando scrive: portate i pesi gli uni degli altri, così adempierete la legge di Cristo, che è l'amore. Portare il peso dell'altro, questo significa amare, al di là di ogni altra allusione che possiamo avere nella vita. Che cosa significa portare il peso dell'altro? Significa amare l'altro in famiglia come lui o lei si sente amata, amato, non come tu sai amarlo. Se io vi dico in Hopcom, cosa avete capito? Hello? Niente. Eppure io vi ho detto vi amo in maltese. Mica vi ha detto che vi odio. Ma ho parlato una lingua che voi non capite. Tante volte il problema di quelli che non hanno tanti problemi nel matrimonio è questo, che si amano, ma il modo in cui io ti amo, tu non ti senti amata. Una volta è venuta una coppia a parlare un po', sai, ci sono sempre queste litigi e c'è sempre un mediatore qualche volta nella famiglia. E è cominciata la moglie: perché lui mi lascia sempre solo, mi sente solo a casa, devo aver cura dei bambini, devo fare tutto io, bla 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 bla. Poi comincia lui: ma padre, mica io vado al calcio, al ristorante, ai bar, io sto lì a lavorare, porto i soldi alla famiglia. Lui la ama, lavora per la famiglia, lei si sente amata se fanno le cose insieme, si amano. Il problema è come si amano, non si sentono amati. Dobbiamo portare questo peso di imparare ad amare come l'altro si sente amato. Questo è un amore cristiano. Dio non ci ha amato come spirito, è diventato uomo, carne. Ha voluto imparare come gli esseri umani si sentono amati. È venuto ad amarci, dice il Concilio Vaticano II, nel Gaudium et Spes 22, con un cuore umano. È venuto a pensare con una mente umana, a lavorare con le mani umane. Noi, ognuno di noi ha il suo stile di amare, di essere amato. Stai zitto quando l'altro lamenta e chiedi a te stesso. E se avete il coraggio stasera o domani mattina, meglio, chiedete questo all'altro: ma io ti amo, ma come ti amo? Tu ti senti amato? È un'altra cosa. Da lì comincia una conversione vera anche nella vita matrimoniale, che si basa sull'amore di Dio per noi. Amate uno l'altro come io vi ho amato. Non ci ha detto come voi sapete amare. Ci sono cambiato tutto. Ma no. Portare il peso degli altri significa anche in famiglia non negare la famiglia e di sopportare il carattere. Non conosci mai abbastanza una persona. Non conosci mai abbastanza una persona. Portare il peso della malattia, non soltanto le malattie fisiche, ma anche quelle psicologiche qualche volta. Il peso dell'età. Portare il peso delle scelte che non sono condivise. I vostri figli o nipoti possono fare delle scelte anche a livello morale che voi non condividete. Portare quel peso, non dirgli fuori: hai fatto la tua scelta, questa casa mia, non ho niente più a che fare con te. Questo non è l'amore umano cristiano. Portare il peso anche delle loro scelte, come Cristo ha portato il peso del nostro peccato sulla croce. E questo significa rimanere lì, in quel gruppo, e non dire: io non sono più di questa famiglia, non vi appartenete più a noi. Portare il peso anche della fede, della mancanza di fede, dei dubbi che ci possono essere nella nostra famiglia, e rimanere lì ed appoggiare uno all'altro. Questo significa non rinnegare, avere cura in tanti aspetti. Terza negazione, lo facciamo fretta, finiamo con questa. Pietro è confrontato con questo. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui, infatti è un Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. In questa terza negazione Pietro, la prima, nega Gesù, la seconda la Chiesa, la comunità, per noi la famiglia, la terza nega il Galilea. C'è questo aspetto particolare. Che cosa significa il Galilea? Per prima cosa, la prima Chiesa era molto legata al Galilea, era identificata alla Galilea. Per esempio, nelle Ascensioni, gli angeli parlano agli apostoli, Atto 1:11, uomini di Galilea. Nella Pentecoste, Atti 2:7, la gente che era presente in quella piazza indirizzano gli apostoli: tutti costoro che parlano non sono forse galilei? Anche Gesù nel processo è identificato come il Galileo nel Vangelo di Luca. Ma che cosa rappresenta la Galilea per San Pietro? Sapete, per Pietro la Galilea significa luogo dove lui ha ascoltato tutti i discorsi di Gesù, sulla montagna per esempio, nel Vangelo di Matteo, dove Pietro ha visto Gesù guarire i lebbrosi, è il luogo dove Gesù ha calmato la tempesta, è il luogo dove lui stesso con Andrea, Giacomo, Giovanni ha incontrato Gesù lì al mare della Galilea, è il luogo dove Gesù li ha mandati, è il luogo dove Gesù ha insegnato dalla barca di Pietro. La Galilea è il luogo dove Pietro ha camminato sul lago della Galilea. Sapete cosa significa rinnegare la Galilea? Che in questo momento Pietro sta rinnegando tutte le esperienze di Dio nella sua vita. E sapete quanto è facile fare questo nella nostra vita? Puoi avere tante esperienze in pellegrinaggi, in preghiera, forse qualche miracolo, guarigione, grazia particolare, e poi passi un periodo un po' difficile e dimentichi tutto, cominci a lamentarti con Dio. Dimentico completamente tutte le esperienze che hai avuto, che ti hanno dato una identità. Quando Pietro nega la Galilea, nella Galilea Pietro era formato. In questo momento nega completamente le esperienze passate di Dio che le hanno fermato nell'uomo che era. Nega completamente tutta la sua identità. Come anche noi possiamo fare questo, come sta succedendo in questo tempo in Europa. Abbiamo dimenticato tutto il passato cristiano, se come questo non esiste più per alcuni, se come questo non ci ha dato una identità come italiani, come maltesi, come europei, ma stiamo negando la nostra Galilea, tutta la nostra identità, tutto il nostro passato. Vedete, Pietro ha negato tutto. Che cosa più poteva negare? Ha negato completamente tutto. Gesù, la sua vocazione, la Chiesa, la comunità, il suo bel passato, le sue esperienze di Cristo e la sua identità. Tutto. Ma la storia non finisce qui. Domani continuiamo questo passaggio che Pietro doveva fare. Ma in questo momento, in silenzio, nella presenza di questo Gesù, che era molto silenzioso, durante tutte queste tre negazioni Gesù è così presente nella mente e sulle labbra di Pietro e degli accusatori, ma nello stesso tempo è così silenzioso come Gesù è nell'Eucaristia. Tanti lo negano, tanti dicono tante cose, ma tante volte rimane in silenzio. Entriamo in questo momento non tanto nelle negazioni di Pietro, nelle nostre negazioni, ma nel silenzio di Gesù in questo momento, che è solo. Adesso è veramente solo, perché l'unico che è rimasto vicino l'ha rinnegato. Entriamo nel silenzio, ma pieno di amore, di Gesù per noi, per la Chiesa, per la nostra famiglia, per la vostra Italia, per la mia Malta, per l'Europa, per il mondo di oggi.